Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Oh, ci siamo ricostituiti come coppia di fatto.
Riuniti
dopo tre settimane di assenza di Daniele. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, questa sera tanta roba, parliamo di doxing, parliamo di come si colloca, come sta cambiando la Silicon Valley. Belli tempi in
belli.
Cui era, sì, belli.
Sono più bei tempi, la Silicon Valley di una volta non c'è più.
Esatto, parleremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, declinata in varie forme. Parleremo di privacy legata anche alla scansione delle frequenze cerebrali.
Sì.
E poi abbiamo il solito angolo di cronaca nera del web con la questione truffe e rimedi alternativi e creativi, devo
molto,
dire.
Molto creativi.
Sì, poi è bello che tutto si tiene perché il Giappone è un po' il fil rouge.
Sì.
Un po' della tua assenza
esatto.
E della puntata di...
Ritorno con sera. Notizie dal Giappone. No, non è vero perché
è
alla
vero,
fine
perché...
l'hai scovata tu. Però
sì, però arrivano delle notizie dal Giappone. Doppio clic però come al solito comincia con un brano, giusto per staccare dall'attualità, un brano che... però è collegato all'attualità. Io credo che una delle notizie di questa settimana, che sono passate, secondo me un po' troppo sotto traccia, è il fatto che nella nostra democratica Italia oggi, se il Parlamento, o meglio le commissioni parlamentari, sbagliano a votare, cioè non votano come piace al governo, si rifà il voto.
Non male, poteva, chissà perché nessuno ci aveva mai pensato prima.
No, veramente, è una roba bellissima, molto democratica. E quindi il primo brano di oggi è un brano di qualche anno fa dei Cardigans, che riassume secondo me perfettamente la linea istituzionale del governo Meloni, Erase Rewind.
We'll be right back.
I Cardigans, quando sono già le 21.08 su Radio Popolare, questa è Doppio Click. Io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, critiche, un po' quello che vi pare. Invece, per interagire con noi questa sera, potete utilizzare diretta at popolarenetwork.it se volete usare l'email. Se invece volete usare gli SMS, Telegram o WhatsApp, questa sera funziona anche Telegram, non come settimana scorsa che era andato in crash, potete utilizzare il numero di telefono 331-62-14013, ma tanto ce l'avete in rubrica. Ma andiamo a vedere che cosa è successo questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, mentre Nicoletta ci scrive al 331-621-4013, da qualche tempo ho come la vaga sensazione che le news che mi manda Google sul telefonino si stiano spostando più a destra. Paranoia!
Poi magari ci torniamo su questo
tema. Ci torniamo
tema,
su sta roba, sì. È bello, quando ti rendi conto che sei sul pezzo. Sì. Vabbè. Allora, però partiamo con un problema di doxing. Mm-hmm. Definizione di doxing, allora. Andrea Daniele Signorelli.
Eccoci qua. Allora, definizione di doxing: se aprite il vocabolario alla voce D, troverete, non lo troverete, ma per questo ci siamo noi, troverete doxing. Fondamentalmente, nel contesto di Doppio Click, è l'esposizione di informazioni private e personali raccolte sfruttando le tracce digitali che noi lasciamo in giro, che noi disseminiamo ovunque nel mondo del web, utilizzate a scopo spesso di, come dire, per esporre, per mettere in difficoltà, per mettere a disagio, in imbarazzo e anche in pericolo delle persone che stanno andando contro le persone che invece si dedicano a esporre le nostre informazioni. Potevo dare una informazione migliore, ma una definizione migliore, ma così su due piedi. Questo
ma va bene, la sintesi non è sempre l'obiettivo, però perché ne parliamo? Beh, perché il doxing è tornato di grande attualità in seguito alle proteste delle università statunitensi sulla questione palestinese, in particolare alla Columbia University, che sappiamo essere il campus in cui è più vivace la protesta contro. Qua bisogna sempre misurare le parole, è un casino.
Contro
l'occupazione da parte del governo israeliano della striscia di Gaza.
Perfetto.
Che cosa è successo? Che è stata avviata una vera e propria campagna di esposizione, quindi di doxing, nei confronti degli attivisti che partecipano alle proteste pro-palestinesi. Radio Popolare se ne è occupata in questi giorni, è un problema grosso per gli studenti perché spesso e volentieri rischiano di avere una serie di ripercussioni, per esempio le sospensioni che possono portare alla perdita delle borse di studio, o addirittura per gli studenti stranieri possono portare alla perdita del diritto del permesso di soggiorno negli Stati Uniti, la famosa green card. Sembra che ci sia proprio una campagna strutturata da parte di alcune organizzazioni. Una di questa è Accuracy in Media, che è una non profit dei conservatori. Oh. E un'altra delle organizzazioni che si occupano di questo è Canary Mission. Okay. Canary Mission in particolare è un'organizzazione che si pone come obiettivo quello di denunciare l'antisemitismo, e qua
è il solito discorso, ovvero l'equiparazione, dal nostro punto di vista assolutamente folle, sì, tra la denuncia dei crimini che commette il governo israeliano, che sta commettendo il governo israeliano nella striscia di Gaza o in territorio palestinese più in generale, è l'antisemitismo. Ma è una cosa della quale non ci libereremo mai, probabilmente.
Sì, la cosa devastante è che in Italia, perlomeno, è una roba che la puoi risolvere dicendo vabbè, basta.
Sì, esatto.
Ecco. Per gli studenti invece della Columbia University, ma ormai di molte università, fra l'altro le notizie di oggi riportavano il fatto che si sta espandendo anche in Europa, guarda in caso a Parigi, esatto. Ricorda vagamente il 68 questa
sì,
cosa,
sì.
Diventa un problema più grosso, addirittura organizzazioni come Canary Mission sono arrivate a presentarsi davanti al campus con un camion rivestito di pannelli LED, quindi degli schermi, in cui venivano visualizzate le fotografie, il nome e il cognome degli studenti che facevano parte delle organizzazioni pro-Palestina. Il tutto, evidentemente, con dei rischi grossi.
I rischi sono molto grossi per le ragioni che hai sollevato tu, per proprio anche la incapacità di accettare da parte di certe frange, di accettare che all'interno delle università ci possano essere prese di posizioni critiche senza che questo debba portare alla diffamazione fondamentalmente o alla esposizione anche pericolosa dal punto di vista della sicurezza delle singole persone, perché poi sappiamo che queste situazioni molto accese, molto politiche possono anche diventare pericolose, possono diventare anche molto tese. Ma secondo me, per rientrare un po' su quelli che sono i temi stretti, per ricollegare a questa vicenda anche quelli che sono alcune tematiche strette del mondo digitale, non si può negare che la nostra costante presenza sui social, il nostro lasciare tracce digitali ovunque, il nostro essere fondamentalmente alla mercé di chiunque voglia fare delle ricerche su di noi e scoprire anche quali siano le nostre posizioni politiche, le nostre preferenze, i nostri orientamenti, oggi sia qualcosa di estremamente facile. Veramente per me e te che siamo dei giornalisti è una questione diversa, perché fa parte del gioco, ma per chiunque ormai essere esposti su con volto, informazioni private, addirittura indirizzo, è diventato estremamente e pericolosamente facile, tant'è che la pratica del doxing è ormai anni che è diventato un problema, per esempio con i troll su Twitter che perseguitano giornalisti che la pensano in maniera contraria e gruppi storicamente della alt-right.
Sì, questo è qualcosa che secondo me ha modificato radicalmente anche il nostro modo di porci riguardo alla sfera pubblica.
Sì, guarda, se posso fare solo un appunto rapido, perché è un tema molto interessante che si ricollega. Recentemente è uscito anche in Italia un libro, il saggio di Kashmir Hill, che si chiama La tua faccia ci appartiene, che racconta le vicissitudini di Clearview AI, che è una startup, definiamola così, che ha creato il più grande database di volti ricollegati a identità, quindi il nostro volto collegato al nostro nome e a tutte le altre informazioni reperibili in rete, in alcuni casi l'email, in altri numero di telefono, in altri ancora anche l'indirizzo, ed è qualcosa che è stato raccolto semplicemente facendo scraping, facendo incetta di dati che esistono online, e questa Clearview AI ha nel suo database 3 miliardi di volti, non 3 miliardi di persone, attenzione, 3 miliardi di volti potrebbero essere comunque, sicuramente sono centinaia e centinaia di milioni di persone. Basta avere una foto, esiste proprio il software, loro lo vendono adesso solo le forze dell'ordine, fino a qualche anno fa a chiunque fosse a conoscenza dell'esistenza di Clearview AI, forze dell'ordine dicono loro, in verità lo vendono a chi vogliono ovviamente, basta avere una foto di una persona, caricarla sul database e lui ti ritrova chi questa persona è, l'identità e magari un sacco di informazioni private, giusto per far capire quanto sia diventato facile e pericoloso nell'epoca digitale in cui viviamo fare doxing.
Ok, senti, saltiamo su un altro tema che però è collegato, perché stiamo parlando sempre comunque di quella che è la polarizzazione politica che c'è, e ci ricolleghiamo anche al messaggio di Nicoletta di prima, perché allora, di solito quando si parla di Silicon Valley, si parla di startup, nuove tecnologie, eccetera, siamo abituati a pensare a quel bel gruppo di progressisti anche un po' scianti, un po' fricchettoni, che bello, non è più così.
Le cose stanno cambiando effettivamente, questo è un tema interessante che si ricollega anche a quello di cui parlavamo prima per per come sono cambiate anche il potere, il bilanciamento dei gruppi politici all'interno della Silicon Valley e sui social network e sulla visibilità che sui social network hanno. Ora, fino a poco fa, fondamentalmente la Silicon Valley era un po' questo ambiente estremamente liberal, magari anche in maniera opportunistica, non necessariamente in maniera sincera e genuina, ma comunque era un ambiente liberal. Oggi le cose sono drasticamente cambiate, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato tantissimo per quanto riguarda Elon Musk. Sappiamo dell'influenza pazzesca che ha Peter Thiel, uno dei più importanti investitori della Silicon Valley, che oggi ormai è uscito allo scoperto con le sue posizioni di estrema destra e investe soltanto ormai in startup che hanno posizioni politiche assimilabili alla sua. Tra queste startup c'è Anduril. Anduril è curiosa. Tra l'altro, anche questo Anduril, nome tratto dal Signore degli Anelli, che sappiamo essere già un classico.
Allora, tutti i riferimenti a vicende nazionali sono puramente voluti.
Assolutamente, okay. Sono sempre puramente voluti. Anduril è una startup che si occupa di cosa? Di armi autonome. Quindi si occupa di sviluppare tecnologie belliche da utilizzare in guerra e sul suo sito parla e racconta esplicitamente di come la loro missione sia rendere gli Stati Uniti talmente potenti dal punto di vista militare, come se già non lo fossero, da fondamentalmente avere una deterrenza nei confronti di chiunque osasse pestare i piedi alla superpotenza statunitense. Quello che è interessante notare è che Palmer Luckey, fondatore 31enne di Anduril, è la stessa persona che ha fondato Oculus, ovvero l'azienda che poi è stata acquistata da Meta, che produce i visori per la realtà virtuale.
Cioè da lì tutto il delirio del metaverso, ma anche il cambio del nome di Facebook a Meta.
Esatto,
cioè...
quindi insomma stiamo parlando di una persona che ha avuto un grosso impatto. Palmer Luckey venne licenziato da Facebook, era rimasto come responsabile dei visori Oculus, perché si era scoperto che lui faceva parte di un gruppo che finanziava delle attività di diffamazione nei confronti di Hillary Clinton ai tempi delle elezioni di Donald Trump. Per questo venne licenziato da Meta, venne fuori che lui era un pro-trumpiano e quello era lo stesso periodo in cui, per esempio, i dipendenti di Google scioperavano quando scoprivano che Google aveva siglato dei contratti con il Pentagono. Insomma, era un periodo in cui essere bellicisti, lavorare con i militari, lavorare con il Pentagono era sufficiente per essere estromessi completamente dalla Silicon Valley. Oggi la Silicon Valley propone startup di armi autonome che si presentano come le startup, sai, quelle con il calcetto, il tavolo da ping pong, la piscina, però si occupano di armi. È un segno importante di come sia cambiato tra Musk, Trump, Peter Thiel, Mark Andreessen, altro investitore, e Palmer Luckey e tanti altri, il clima politico della Silicon Valley, che non è più per niente ostile alla destra, anzi si sta pericolosamente spostando a destra.
Sì, se poi ci mettiamo anche il licenziamento dei lavoratori di Google, certo, che hanno protestato per la partecipazione di Google a un progetto, Project Nimbus, sì, con il governo israeliano, che si sospetta, e qua facciamo i bravi giornalisti, sì, che usiamo i condizionali, possa essere stato utilizzato per selezionare gli obiettivi umani nella striscia di Gaza, il quadro non è proprio roseo. Allora, prima di mettere il brano, perché siamo già in area brano, rispondiamo a Iggy che chiede: ma applicazioni che fanno repulisti tipo CC Cleaner o CC Cleaner possono essere utili per evitare di venire doxingati? No, perché CC Cleaner ti pulisce il registro di sistema e fa funzionare meglio il sistema operativo. In buona sostanza, non si occupa dei tuoi dati personali. Purtroppo quelli li lasciamo in giro. Li lasciamo in giro tutti sui social network. Poi c'è, quando prima Daniele citava il ruolo dei giornalisti, a me fa morire, perché io sono obbligato sostanzialmente ad avere visibilità e lasciare in giro informazioni personali. E poi il problema è che rischi veramente il doxing.
Ah sì, sì, è praticamente inevitabile. E non è solo per i social, ma è anche per qualunque pagina web voi abbiate lasciato, curriculum vitae, tracce di qualunque tipo, possono essere utilizzate per ricostruire chi siete, cosa fate, quali preferenze avete. E quindi comunque, di base, attenzione alle informazioni che disseminate.
C'è AG che suggerisce sul tema dello spostamento a destra del... un libro di Michele Alberto, me lo scrive in tempo reale, bellissimo, mi piace questa interazione, Radio Telegram è fantastica, perché ho detto AG, lui mi ha scritto Alberto. Su questo tema consiglio la lettura del libro di Michele Masneri, Steve Jobs non abita più qui. È il momento di un altro brano, anche questo legato all'attualità. Attualità, ora qua il discorso è un po' lungo, non è niente di particolarmente nuovo, però a me ci sono delle cose che ogni tanto mi mandano fuori di testa. Allora, parliamo di elezioni europee, se ne è parlato tanto anche in radio, questa roba della personalizzazione.
Mm-hmm.
Ora, ci sono stati dei gran microfoni aperti su Radio Popolare sull'opportunità che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si candidasse in tutti i collegi,
sì.
Perché qualcuno che ha avuto un passato aveva detto, vabbè, se poi non vai al Parlamento europeo non ha senso che tu ti candidi. Poi si è andati un filino oltre,
un filino,
però mi sembra che non sia stato preso nel senso giusto. Allora, uno è il caso del mitico generale Vannacci, che dopo aver rilasciato delle interviste che al cui confronto il Mein Kampf
roba da poco.
È un programma progressista.
Sì, moderato.
Sì, moderato. Il commento della Lega è stato, sì, però noi lo candidiamo perché non ricalca la nostra linea, così. Ma così prendiamo i voti di gente che la pensa in maniera diversa da noi. Ragionate su questa frase,
perché è strana,
che è abbastanza interessante, perché è un po' come Forza Italia, non so, candidarsi un antiproibizionista.
Sì, sì, giusto? Sì, no, per prendere voti,
indipendentemente. Esatto. E l'altra fantastica è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha suggerito a tutti di scrivere Giorgia. Ora, il problema è che lei si candida, ma non ci andrà al Parlamento europeo.
È premier.
Io vorrei capire, se io fossi candidato in Fratelli di... cioè, in un mondo parallelo, sì, fossi nato male e fossi un candidato in Fratelli d'Italia, e questa dice, mettete me come preferenza, se io sono candidato e le preferenze servirebbero teoricamente. Per esprimere... ma come la prendono? Vabbè.
È un tema annoso, annoso che evidentemente non tocca le corde. Si tratta soltanto, sai, di quei meccanismi democratici, tutto sommato evidentemente, vabbè, poco importante.
Senti, per fortuna ci sono i Radiohead che hanno una canzone per ogni cosa, e ho scoperto anche un verbo di cui ignoravo. Il brano si chiama electioneering, che il verbo significa convincere qualcuno a votarti, e secondo me è perfetto per il tema, assolutamente. Electioneering, i Radiohead, quando sono le 21:29 minuti, questa è Radio Popolare, doppio clic, Marco Schiaffino, Andrea Daniele Signorelli ai microfoni, mentre Iggy è veramente in sbatta con il tema doxing e ci chiede: usare la VPN serve? La risposta è
no.
No. No, nemmeno la VPN, purtroppo se lasci in giro delle tracce tue, che poi purtroppo le dobbiamo lasciare in giro per forza, devi solo sperare che non ci sia in giro qualcuno abbastanza stronzo da farti do.
Sì, cioè i rimedi, cioè, sono due. Il primo è non lasciare tracce proprio in primo luogo. Poi non c'è, una volta che siamo iscritti ai social o abbiamo partecipato, c'è una nostra pagina profilo da qualche parte, ormai è tardi, non c'è VPN o altro che tenga. L'altra cosa ovviamente è come dire, sperare di non diventare vittima di doxing, ma probabilmente se qualcuno decidesse di doxare me, facile che scoprirebbe anche dove vivo.
Sì, sì, no, ma molto facilmente. Cioè, il problema vero è che un tempo noi potevamo esprimere qualsiasi opinione,
esatto,
sapendo di non poter essere esposti a chi la pensa in maniera diversa da te. Oggi
non è così.
Lo siamo per forza. Fra l'altro, però, Iggy ci legge nel pensiero perché manda un'immagine del simbolo di Forza Italia con Berlusconi presidente dicendo: e questi che nel simbolo ci mettono il morto, ne parliamo tra poco, a minuti. Perché è arrivato l'angolo dell'intelligenza artificiale, però cominciamo con una roba che a me ha fatto...
Bellissima.
Cioè, mi ha fatto ammazzare la risata.
Guarda, grazie Marco per questa chicca, perché non so come avrei potuto farne a meno.
Allora, andatevela a cercare, perché si è tenuta la prima gara del Abu Dhabi Autonomous Racing League, cioè in pratica il primo campionato di... automobili da Formula 1, chiamiamole così perché hanno la forma delle Formule 1,
praticamente indistinguibili,
a guida autonoma, quindi senza il pilota, guida l'intelligenza artificiale. Come è andata? Io la sintetizzo in questo modo, poi andiamo nel dettaglio. Dovevano fare 8 giri, ci hanno messo un'ora.
Che non sono tanti 8 giri, di solito
Gesù. No, è fantastico. Cos'è successo? Allora, c'è un bellissimo articolo su The Verge che fa un po' il riassuntone. Il problema è che l'intelligenza artificiale, lo sappiamo, non funziona benissimo.
No.
Quando si parla di guida autonoma, peggio. Allora, già durante le prove di qualificazione ci sono delle scene in cui le macchine all'improvviso vanno a schiantarsi contro il muro, vanno in testa a coda, oppure a un certo punto
si fermano,
fanno un pisolino e poi ripartono. Però la roba meravigliosa è accaduta, credo, al quinto giro, su 8 che dovevano fare. Cosa succede? L'auto che era in testa va in testa a coda, va fuori strada e quindi viene esposta la bandiera gialla. Ora, io non seguo la Formula 1 da una vita, però una delle poche cose che mi ricordo è che con la bandiera gialla
non puoi
sorpassare le altre auto. Qual è il problema? Che le altre auto, quando arrivavano all'altezza di quella lì che era fuori strada, non riuscivano a capire che fosse fuori strada e quindi si sono fermate tutte in fila come fossero davanti a un semaforo rosso e sono rimaste lì per mezz'ora finché non hanno resettato tutto, le hanno mandate ai box e hanno fatto ripartire la gara.
Bellissimo, perché i commenti che si trovano su YouTube in giro sono tutti tipo è stato una tragedia oppure viceversa una barzelletta. Io tendo a vederla come una cosa molto divertente, ma è anche molto istruttiva, perché ci ha mostrato ancora una volta di più quali sono i limiti estremi delle auto autonome nell'interpretare correttamente le situazioni che si trovano a fronteggiare. Lì chiaramente il problema è stato: non posso superare le auto, vedo un'auto ferma, non la posso esatto. superare, ovvero mi inchiodo, mi fermo. Poi magari tra 100 milioni di gare, perché sappiamo che più o meno è questo il range di addestramento di cui hanno bisogno, diventeranno bravissime. Ma per il momento è stata una dimostrazione una volta di più che le auto autonome sono ancora belle lontane.
No, la cosa che a me ha fatto morire dal ridere è, si trova anche il video di YouTube in cui c'è tutta la gara, infatti dura 3 ore.
Esatto, per fare 8 giri.
È una roba allucinante, per fare 8 giri, vabbè, c'è tutta la parte.
E il posto.
La cosa fantastica è quando ci sono le macchine ferme e c'è il commentatore che dice: che meravigliosa tecnologia, guardate come funziona bene perché si sono fermate. Ma no,
è una gara, è una gara, pensa che bella tecnologia.
Vabbè,
no, è stato veramente un momento di elevata comicità e, ripeto, estremamente istruttivo.
Sì, fra qualche anno ce le troveremo per le strade, no? Sì,
sì,
sicuramente.
Forse,
vabbè. Elon Musk ha detto che ad agosto
l'ha detto anche...
butta fuori il robotaxi. Sì. ne abbiamo parlato settimana scorsa con Marina Catucci che ti ha sostituito.
Ok, quindi ha ricordato che dal 2014 che dice dice ogni anno quella frase che l'anno dopo queste auto
ritirano. Sì, no, certo, straba evidente. Poi la sigla la mandiamo dopo, postuma. Allora, senti, rimaniamo in ambito intelligenza artificiale, ci ricolleghiamo a quello che ha scritto Iggy prima, perché intelligenza artificiale, deepfake, morti che ritornano.
Bellissimo.
Allora, è fantastico perché c'è un bell'articolo di Al Jazeera che parla del rapporto fra deepfake e le elezioni in India. Allora, io immagino che molti di voi abbiano sentito di queste mega elezioni in India, perché sono una quantità di seggi spaventosi, praticamente 970 milioni di aventi diritti al voto, e i voti andranno, la votazione è partita il 19 di aprile e finirà il 1 di giugno. Cioè, una roba che io non so. Ma tu immagina Mentana?
Ma come si ridurrebbe? 45 giorni di maratona Mentana. Forse secondo me adesso che se sta ascoltando Doppio Click, domani Mentana si trasferisce in India, no, per poter realizzare il sogno della sua vita.
Secondo me ci vorrebbe l'algoritmo che ti fa Mentana, che rende 24 ore. No, allora, il problema è che in India pare che i deepfake siano fuori controllo. Allora, è successo un po' di tutto. In particolare hanno resuscitato un po' di gente. Cioè, è diventato di moda fare deepfake di video, addirittura di ologrammi, quindi rappresentazione tridimensionale un po' in stile, non era tanto Star Wars,
sì,
più che Star Trek, di politici che sono morti da 5 o 6 anni, che criticano la linea politica dell'anno scorso degli avversari.
Pazzesco.
Però tutto questo passa. La cosa bella nell'articolo di Al Jazeera, che io consiglio di andarsi a cercare, si intitola Deepfake Democracy Behind the AI Trickery Shaping India's 2000, vabbè, Deepfake Democracy, Al Jazeera lo trovate. C'è un'intervista a il fondatore di una società che si occupa di deepfake, ma lo fa in maniera legale, nel senso che loro hanno un problema in India, cioè è talmente grande che creano dei deepfake per persone viventi, in questo caso, per fare in modo che possano fare dei comizi a distanza di 600 km a un'ora di distanza di tempo, perché sennò non ce la farebbero mai a spostarsi.
Certo.
E quello che dice però è che hanno dovuto rifiutare una serie pazzesca di richieste di deepfake illegali per diffamare gli avversari, alcune anche con, naturalmente, la pornografia è
non si nega mai
la prima cosa che arriva. E diciamo che se il buongiorno si vende al mattino, cioè si vede al mattino, queste sono le prime elezioni di questa tornata del 2024.
E sappiamo bene che i timori sono elevatissimi, e abbiamo già avuto anche delle avvisaglie abbastanza pericolose di che cosa può succedere tramite deepfake, tra l'altro deepfake audio in questo caso, quindi in cui viene imitata soltanto la voce, non anche l'aspetto e le sembianze. In Slovacchia, pochi giorni prima del voto che si è tenuto nel settembre o ottobre 2023, è stato diffuso su Facebook un audio che è diventato virale. Era un audio in cui si sentiva uno dei due candidati, quello europeista, mi pare si chiami Simicka o qualcosa del genere, che discuteva con una giornalista della possibilità di acquistare i voti dalla minoranza rom presente nel paese per truccare le elezioni. Un video deepfake assolutamente indistinguibile da un audio deepfake assolutamente indistinguibile dall'originale, che è iniziato a diventare virale su Facebook, finché il candidato non ha detto: ragazzi, questo non sono io, questa cosa è stata assolutamente inventata, non è vera. E il fatto che si trattasse di un deepfake è stato anche certificato dalle varie agenzie di stampa. Ovviamente però vai a sapere nel frattempo quanti danni questa cosa ha provocato. Ecco, Slovacchia, deepfake solo audio, adesso stiamo passando dall'India, vediamo che cosa succede prima, ora che arriviamo alle nostre europee, a quelle statunitensi e a tutte le altre in programma.
Quelle statunitensi secondo me ci sarà da ridere davvero, perché la vedo malissimo per come sta tirando. Senti, io a sto punto metterei un altro brano.
Mettiamo un altro brano.
Allora, l'altro tema forte di questa settimana è il giallo, che sta appassionando
tutti.
Se ne parla ormai da 10 giorni.
Spero che non si smetta mai.
No, anch'io, perché mi sto veramente divertendo, perché ci sono i video a sostegno. Allora, Piero Fassino ha rubato.
Sì o no?
Allora, secondo me, grande solidarietà al compagno Fassino, esatto, che finalmente ha fatto qualcosa di sinistra.
La cosa più di sinistra che Fassino abbia mai fatto. un stato esproprio... rubare un profumo Chanel all'aeroporto.
Ecco, io avrei rubato qualcosa, però vabbè, ok. E niente, secondo me questa canzone dei Pancreas è perfetta.
All'improvviso si sfoggia un bel sorriso, è solo col buon viso che si può giocare tu. È la scelta del prodotto, qualcosa che sia ghiotto, gustoso, conveniente ma ridotto. Terzo, si studia l'etichetta, si stacca la linguetta, possibilmente fatto in tutta fretta. Quarto, si fa un respiro forte, si passa tra le porte, solamente allora potrei dir funziona, non suona. Forse per l'eccessiva fretta non vado all'etichetta, conseguentemente alla linguetta. Quindi ripasso tra le porte, respiro meno forte, ma sento che qualcosa non funziona. Suona! Che pacco! Le mani nel sacco! Gita al sacro monte, due si imbosca la finzetta, ma in mezzo alla borsetta di qualche ignara amabile vecchietta. Terzo, la cosa più istintiva, inquadrare furtiva, fra una digestione un po' tardiva. Quarto, reagisci con ardore, si rischia un po' di cuore, ma resta sempre il metodo migliore. Scappa di corsa, più avanti si sosta.
Le 21.42, questi erano i Pancreas. Io ho nel cervello l'immagine di un fassino che corre per Fiumicino, inseguito dal, vabbè, col suo Chanel da 120.
Spruzzando Chanel,
esatto. Vabbè, vedremo come andrà a finire questo.
Chi era il profumo Chanel? Poi si sapeva.
Per la moglie.
Per la moglie, okay.
Sì, così pare. Poi vedremo come finirà questo giallo che sta appassionando tutto il paese. Senti, io ho visto che Iggy è particolarmente suscettibile alle paranoie, ne tiriamo un'altra.
Vai.
Le sue onde cerebrali.
Ai ai ai. Allora, che cosa è successo? Questo è un tema ormai annoso, ma in verità c'è stata una novità abbastanza interessante, ovvero negli Stati Uniti il Colorado ha emendato la propria legge statale sulla privacy per includere tra i dati biometrici, tra i dati privati che devono essere protetti, che non possono essere raccolti, commercializzati, eccetera, eccetera, i cosiddetti brain data, i dati cerebrali, i dati del nostro cervello. Perché il Colorado ha fatto una cosa del genere? Prima di tutto va detto che non è la prima nazione a farlo, la nazione pioniera è il Cile, che ha fatto questa cosa nel 2021. Perché? Perché? Perché effettivamente le nuove tecnologie sono in grado anche di spiare la nostra attività cerebrale e di decodificarla e tradurla in testi, immagini e altro ancora. Quindi diciamo che lo scenario qua si fa già un po' inquietante.
Scusa, ma c'è un nesso col fatto che il Colorado sia stato anche uno dei primi stati a legalizzare la marijuana?
Secondo me sì, perché okay, dopo aver legalizzato la marijuana, se tu vai a leggere le onde cerebrali, è un casino, viene fuori di tutto.
Scusa, ti sto sabotando il servizio, vai,
no,
andiamo avanti. avanti.
No, allora, fondamentalmente cerchiamo di fare un attimo di chiarezza, perché la prospettiva futura è quella più legata a startup come Neuralink di Elon Musk o ad altri progetti legati all'intelligenza artificiale, come quelli tra l'altro anche progettati da Meta e altre realtà, che fondamentalmente a scopi medici, e nel caso di Neuralink attraverso dispositivi comunque invasivi che devono essere impiantati chirurgicamente, vanno a leggere le nostre attività cerebrali, a decodificarla in azioni o altro per magari superare o aggirare determinate paralisi. In questi casi però, soprattutto nel caso di Neuralink, si tratta di dispositivi medici categorizzati come tali e quindi regolamentati come tali, e quindi quello è un discorso a parte. Ma se già oggi voi fate un salto su Amazon e scrivete per esempio sensore EEG, cioè la sigla di elettroencefalogramma, trovate un sacco di prodotti, delle fasce fondamentalmente dotate di elettroencefalogramma che già oggi analizzano i nostri dati cerebrali. Ce n'è una di una società che si chiama Muse, che utilizza questi dati per aiutarvi a meditare meglio. Altre che vi aiutano, per esempio, vi dicono qual è l'ora del giorno in cui siete più produttivi sul lavoro, altre che utilizzano questa cosa.
Trovate tutto sul sito www.fuffa.com.
Praticamente sì, sembra un po' la roba, sai, dei raggi X.
Sì, quelli che trovavi nella quarta di TV Sorrise Canzoni.
Sì, sì. Perché poi che riescano ad avere i risultati promessi è estremamente dubbio, ma quello che succede è che però veramente loro analizzano le nostre attività cerebrali e in qualche modo già oggi, e chissà come in futuro, sono in grado di decodificarle, interpretarle. Facebook aveva presentato un prototipo di un sistema in grado di analizzare la nostra attività cerebrale, i nostri pensieri, e tradurli in testi, e adesso ne ha presentato uno basato su intelligenza artificiale che è in grado di tradurli in immagini. Scenario inquietante. Ancora più inquietante, c'è questa ONG che si chiama Neural Rights Foundation, che è andato a spulciarsi tutte le policy,
ecco,
tutte le policy delle 30 e oltre aziende che vendono prodotti che scansiscono la nostra attività cerebrale, e ha scoperto che nelle policy non c'è niente che vieti a queste aziende non solo di raccogliere i nostri dati, ma come sempre di venderle a terze parti. Quindi lo scenario che si presenta è quello simpaticissimo e piacevolissimo di aziende che decodificano la nostra attività cerebrale, la impacchettano, la traducono in testi, immagini, pensieri, comportamenti, tutto quello che vogliamo, e la vendono a terze parti. Siccome la cosa è inquietante, il Cile ha già legiferato, il Colorado ha legiferato, adesso pare che se ne stiano occupando anche le Nazioni Unite, la Francia, la Spagna, la California. Insomma, si inizia un po' a parlarne, è una nuova frontiera, ma è di quelle alla Black Mirror, dai, per fare un paragone abusato.
Sì, anche perché ormai da quando è venuta fuori il famoso ragionamento data is the new oil, cioè i dati sono nuovo petrolio, il meccanismo che si è innescato è stato quello di dire: voi non fatevi troppe domande sul se, quando, come utilizzeremo dei dati, cominciate a raccoglierli,
sì, esatto,
che poi prima o poi a qualcosa serviranno.
Ma certo, e questi possono servire a parecchio. Tra l'altro, giusto per spostarci un po' dalla Silicon Valley per andare in Cina sono già utilizzati questi sistemi. In alcune aziende vengono i lavoratori, in particolare di una società che fa elettronica di consumo e di un'altra che invece è un'azienda ferroviaria, proprio i macchinisti che guidano il treno, non mi ricordo più di che tratta, indossano un caschetto che analizza l'attività cerebrale per decodificare, per individuare dei picchi di ansia, di stress, di rabbia, di depressione. Questo ovviamente viene venduto dalle aziende che lo vendono questi prodotti e da quelle che lo utilizzano come un modo per aumentare la sicurezza sul posto del lavoro.
Certo.
In verità, ovviamente, tu puoi sapere così quale lavoratore è scontento, quale lavoratore è arrabbiato, quale lavoratore è depresso e quindi magari meno produttivo, e quindi tutto ciò può essere utilizzato contro i lavoratori e ovviamente anche a scopi di sorveglianza. Addirittura è stato introdotto in alcune scuole per valutare l'attività cerebrale degli studenti e capire quali sono i più attenti, quali si distraggono, eccetera, eccetera. Questo ci aiuta, se poi lo unite a strumenti come quelli di Facebook che decodificano la nostra attività cerebrale in testi o in immagini, mettiamo tutto assieme, proviamo a proiettarci un po' verso il futuro e vediamo che lo scenario non è bellissimo.
No, infatti, scenario da Black Mirror, e invece facciamo un salto in Giappone.
Oh, che bello.
No, perché c'è una notizia che mi ha fatto morire dal ridere. Allora, c'è un problema per quanto riguarda le truffe rivolte agli anziani. Allora, noi sappiamo che quello che sta accadendo è che si sta chiudendo un po' quella forbice che un tempo voleva le persone anziane mai a contatto con la tecnologia. Un po' c'è stato il Covid che ha obbligato le persone anche di una certa età a cominciare a utilizzare strumenti informatici quando bisognava richiedere le ricette online, eccetera eccetera, però è un fenomeno comunque naturale quello per cui e sono la categoria più vulnerabile sostanzialmente alle truffe. La polizia giapponese ha cercato di proteggerli in una maniera, secondo me, assolutamente geniale. Allora, la tipologia di truffa che hanno individuato è quella per cui, non lo so, la vittima sta navigando sul web, a un certo punto gli compare una bella finestra che gli dice: guarda, il tuo computer è infetto.
Un classico.
E noi ti aiutiamo. Però devi pagare.
E certo.
E devi pagare con la carta di credito. Tipicamente l'anziano non mi ha la carta di credito. Cosa fa? Va a prendersi una carta di credito prepagata per pagare i truffatori. Cosa ha fatto la polizia giapponese? Attenzione, secondo me, geni totali. Si sono inventati delle finte carte di credito prepagate che hanno dei nomi tipo carta di credito per rimuovere il virus dal computer o carta di credito prepagata per pagare la multa per la mancata consegna del pacchetto o altre cose, e hanno istruito, le hanno messe nei mini market e hanno istruito i proprietari dei mini market dicendogli: guardate, quando voi vedete una persona che cerca di comprare questa carta di credito prepagata, ditegli che molto probabilmente sono vittime di una truffa, di chiamare la polizia.
E di non pagare soprattutto. Cioè, è veramente una cosa geniale.
È la risposta analogica alla truffa digitale.
È la risposta analogica alla truffa digitale. Cioè, proprio tu ti rechi nel mini market per comprare la carta prepagata e questo è il segnale per il commesso del fatto che tu sei stato vittima di truffa, perché altrimenti non è che te lo viene a dire. E in questo modo tu lo puoi istruire su come difendersi nella maniera più normale, cioè far finta di niente e non pagare nulla a nessuno. Io consiglio ai nostri legislatori di prendere esempio da quanto avvenuto in Giappone e magari pensare a difendere i nostri senior, ma non solo loro, dalle molteplici truffe.
Sì, possiamo consigliarlo al capo della cyber security italiana, che certo, si è ultimamente distinto per la sua indipendenza. Senti, sai che abbiamo il tempo per quel brano che ci piaceva tanto? Ottimo. E dicevamo, boh, avremo il tempo, non avremo il tempo, mettiamolo.
L'abbiamo, fantastico.
In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. To be hurting ourselves,
hurting ourselves, and I'm complicated. You won't get me. I have trouble understanding myself, understanding myself. And my love is wasted. Sorry for the son of a man to be hurting ourselves, hurting ourselves. And I'm complicated. You won't get me. I have trouble understanding myself, understanding myself. My head is a jungle, jungle.
Emma Louise, il brano si intitola Jungle. No, mi fa morire da ridere Alessandro, perché è fuori onda. Ci ha scritto: qui sarebbe fantascienza, riferito alla tecnica analogica per bloccare le truffe. Effettivamente io me li immagino, quelli del mini market, che al posto di dirgli guardi che stava facendo la truffa, no ce l'ho io un'altra carta di credito
buona, gliela risolvo io. Ma perché non conoscete il Giappone, dove queste cose non succedono? Non lo so, oddio, non ci metterei la mano sul...
Vabbè, adesso non è che ti puoi vendere come
esperto del... per carità di Dio.
Senti, allora andiamo, a proposito di persone che si approfittano di gente che ha bisogno, c'è una notizia che è uscita in questi giorni di una campagna di attacchi informatici. Allora, protagonista è il gruppo Lazarus. Il gruppo Lazarus, che io chiamo un po' gli straccioni degli hacker di Stato, perché il gruppo Lazarus è il gruppo che fa riferimento ai servizi segreti della Corea del Nord, e a differenza di tutti gli altri gruppi, si chiamano APT, Advanced Persistent Threats, che si occupano di solito di spionaggio, sabotaggio, roba del genere, loro non disdegnano nemmeno fregare dei soldi per finanziare il governo nordcoreano, che notoriamente non se la passa benissimo. Non sono nemmeno noti per avere una grande etica, però adesso stanno esagerando, nel senso che l'ultima tecnica di attacco che hanno preso di mira sviluppatori software, ma come li agganciano? Con delle finte proposte di lavoro. Cioè, gli mandano dei messaggi dicendogli: ciao, gli offrono degli ottimi stipendi, dopodiché gli dicono: però dovresti fare un test, quindi sviluppaci questo codice. Gli danno, fra l'altro, i malware che utilizzano sono complicatissimi, sono una roba, cioè devono averci perso dei mesi per svilupparli. Gli dicono: sviluppaci questo codice, ecco, lì dentro c'è nascosto un Trojan che si installa sul computer, dopodiché gli rubano informazioni. Non è ancora chiaro quale sia l'obiettivo di sta roba, a parte massacrare dei poveri sviluppatori freelance che stanno cercando lavoro. Fra l'altro sono state segnalate due campagne distinte che utilizzano la stessa tecnica ma dei software diversi per fare questo attacco, ma la Corea del Nord comunque, a livello di attribuzione, cioè di identificazione di chi sia l'attaccante, non c'è dubbio. Quindi il messaggio è: se siete dei programmatori e ricevete un'offerta di lavoro, occhio, perché...
Sì, se ricevete offerte di lavoro tipo quelle che arrivano a me costantemente su Telegram, ciao, sei interessata al lavoro da remoto? Sì, guarda, tantissimo. Tanto Corea del Nord recidiva in questa cosa un po' da hacker straccioni, come li hai definiti tu, perché qualche anno fa erano quelli che infettavano tutti i computer che gli passavano sotto mano, praticamente per fare cosa? Per minare criptovalute che poi venivano spedite al governo. Quindi qualunque mezzo è buono pur di riuscire a raccattare qualche soldo, che almeno speriamo non vadano tutti per il treno piombato lungo 40 km di Kim Jong-un, abbiano anche qualche altro modo interessante.
No, fra l'altro il gruppo Lazarus, protagonista anche, così facciamo un po' di gossip, del mitico attacco a Sony Pictures.
Sono sempre loro,
perché pare che, allora, nel 2019, se non sbaglio, attacco a Sony Pictures, che ha portato alla diffusione online di tutta una serie di sceneggiature, sì, script di film e serie che non erano ancora uscite.
Della
quindi,
Sony, per vendicarsi del film satirico su...
The Interview, sì, esatto, sì, sì, che era un film satirico in cui si ipotizzava un attentato alla vita di Kim Jong-un, sì. E pare che
non l'abbiano presa bene.
Non l'hanno presa bene per niente.
No.
Allora, i Gorillaz ci segnalano che siamo a 30 secondi dalla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Daniele, sei tornato, quindi stanotte alle 5.
Alle 5, mi raccomando, tutti svegli. Anche se è il primo maggio, no, domani esce
una
nuova.
È vero, sei un crumiro, maledetto.
No, è vero, ho lavorato oggi, domani esce solo il podcast. Sì. Ti ripeto che quella delle 5 del mattino non sono io che schiaccio pubblica.
A me piace questa immagine,
mi piace
che ti svegli.
Si schiaccia alle 5 del mattino per schiacciare pubblica, poi torno a dormire.
Esatto.
E no, per fortuna è già tutto programmato. Domani nuova puntata di Crash, la chiave per il digitale. Si parlerà, tra l'altro, Marco, di deepfake, in particolare... Oh. Degli episodi più rilevanti accaduti negli ultimi mesi, delle origini dei deepfake, ancora secondo me più interessante, degli antenati dei deepfake già dal finire dell'Ottocento addirittura. Dici come mi guardi con aria perplessa, ma c'entra la macchina fotografica e quelli che ci disegnavano sulle pellicole per taroccare le
vabbè,
le
lo scoprirò domattina alle 5.03.
Esatto, in punto, mi raccomando.
In punto, sì, perché io mi sveglio subito per scaricare, per essere il primo ad ascoltarlo. E il nostro tempo è finito davvero, quindi una buona serata da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Vi lasciamo con la programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con l'altro martedì e con le news della notte, questa sera a cura di Viviana Stazzi. Sì, era Viviana. Sì, di Viviana Stazzi. Ciao!
Ciao!